ben rivisti. Prometto di andare piano, ma non tutte le promesse possono essere mantenute, ma ci provo almeno. Mi stavo preparando per continuare gli studi sulla lettera di Giacomo ed era un buon punto, quindi magari userò il materiale per un altro sermone, ma venerdì mattina in macchina, come sempre, ascoltavo Radio 24, fatelo anche voi, è utile. Il GR delle 7, rassegna stampa, le stesse notizie da ormai 20 giorni. No, niente referendum, così serie. Le notizie riguardavano le conseguenze della guerra in Medio Oriente e in ordine di comparizione. Blocco del traffico aereo in quelli che sono ormai gli aeroporti più importanti del mondo. Conseguenza, le compagnie perdono un sacco di soldi e dovranno poi recuperarli come? Alzando il prezzo dei voli. Ma io non volo, in vacanza all'estero non posso andare, alla fine, vabbè, problema loro. Enormi danni all'industria dell'estrazione, raffinazione e distribuzione del petrolio e derivati. Se la guerra finisse oggi, Dio voglia, per riportare la situazione a prima della guerra ci vorranno fino a 5 anni. Ormai tutti abbiamo scoperto che esiste lo stretto di Hormuz, da cui passava una quantità impressionante di petrolio e di merci. Conseguenza, aumento di prezzi dei carburanti, del gas, dell'energia. E qui comincia a toccare un po' tutti, perché ogni spostamento costa molto di più. Vabbè, vai più piano. Hanno suggerito di diminuire la velocità media di 10 km all'ora, così fai anche meno incidenti. Viaggi meno. Ma visto che praticamente tutto è trasportato su gomma, presto tutto sarà più caro. E cominci ad avere un po' paura del futuro dei prezzi. Meno male che l'inverno è passato, l'aumento del gas non impatterà tanto sul riscaldamento, ma sul prezzo della corrente. E siamo tornati di nuovo ad aver paura delle bollette. Ma non finisce qui. In quei paesi vengono prodotti i componenti base di molta industria chimica e fertilizzanti. I fertilizzanti sono fondamentali per produrre da mangiare. Alcune nazioni cominciano già a prepararsi la carenza di cibo. Da noi non accadrà forse, ma sicuro ci sarà un aumento dei prezzi. Torneremo alle ciliegie a 20 euro al chilo. E se aumenta il cibo, aumenta tutto. Sta cominciando a mancare l'elio. E quindi? L'elio è cruciale per la produzione di microchip, che sono ovunque. Ci si aspetta un aumento del prezzo dei prodotti elettronici, telefoni, computer. E io che volevo cambiare il PC, che ci faccio? L'elio è anche fondamentale per raffreddare le macchine con cui si fanno le risonanze e tante altre cose. Manca l'alluminio, insomma. L'80% del petrolio usato da Giappone, Corea, Thailandia passava per Hormuz. Per ridurre il costo delle energie hanno già deciso che un giorno a settimana chiudono tutto e hanno cominciato a bruciare carbone per fare corrente. Quindi, oltre ai terribili danni ambientali dovuti alle bombe, all'incendio dei pozzi petroliferi, abbiamo pure ricominciato a bruciare il carbone. Gli analisti dicono che possiamo solo sperare che tutto questo finisca presto. Ci rassicura però sapere che questa è una guerra che è già stata vinta 2 settimane fa. E quindi quanto vuoi che ci voglia finire una guerra già vinta? Ce lo stiamo tutti chiedendo. Ho elencato solo alcune delle conseguenze. E non ditemi che sono pessimista, perché una cosa è l'ottimismo, qualsiasi cosa voglia dire, altra è negare la realtà, che molto probabilmente è ben peggiore di quella che ho descritto. No, essere credenti non vuol dire essere forzatamente ottimisti, vuol dire essere ben coscienti della realtà, saperla leggere e reagire. E non dimentichiamo che intanto stanno morendo un sacco di persone. Ma come dobbiamo vivere questa situazione? Cosa dice la Bibbia? Non vi aspettate un sermone su profezie ultimi tempi, perché sono assolutamente convinto che questa non sia la chiave di lettura. Torniamo a Giacomo, ad un versetto che riassume tutta la lettera e vediamo che ci può dare qualche istruzione. Giacomo 1,27. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Giacomo usa un termine che oggi, specie nei nostri ambienti, ha assunto un significato negativo: religione. Non ho tempo di dilungarmi, ma vi assicuro, non è peccato parlare di religione. Il significato del termine che usa Giacomo qui non riguarda solo un insieme di credenze, proprio vuol dire il modo di fare culto, il modo di essere religioso, il modo di vivere. E dice due cose: soccorrere chi è nel bisogno, e lui usa la categoria dei orfani e vedove, perché all'epoca erano i più derelitti, perché non avevano modo di procurarsi da mangiare, ma erano anche soli. Quindi c'è bisogno fisico, ma anche emotivo e sociale. E quindi si riferisce al nostro rapporto con gli altri. E poi, dice Giacomo, conservarsi pure dal mondo. E non parla di quello che facciamo, ma parla parte prima. Dice: fate attenzione a tutto ciò che può contaminare il vostro modo di pensare. Poi, più avanti nella lettera, spiegherà che le nostre azioni dipendono da quello che desideriamo. E in altre parole sta dicendo: fai attenzione a cosa condiziona i tuoi desideri e quello che pensi. E in pratica sta ripetendo quello che Gesù ha detto: ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso, mantieniti pure dal mondo, e il tuo prossimo come te stesso, soccorri chi ha bisogno. Ok, tutto vero, ma che c'entra questo con l'ira nel Libano, eccetera? Abbastanza. Prima di tutto c'è una guerra. Cosa dobbiamo pensare? Faccio bravo e cerco di mettere da parte le mie opinioni su una guerra che mi sembra un po' improvvisata e sui motivi che hanno spinto due quasi ottantenni a sconvolgere il mondo. Sicuramente sbaglio, ma temo che i motivi siano più legati ai loro interessi personali che al popolo iraniano, ma sono opinioni. Però noi credenti cosa dovremmo pensare davanti a una guerra? Trovo fastidioso a dir poco chi è contento che quando un certo paese del Medio Oriente butta bombe va bene. Quando è quel paese a uccidere siamo tutti contenti. No. Altri, secondo una linea di pensiero che dice che le azioni dell'uomo possono anticipare o posticipare il ritorno di Cristo, sono felici quando c'è guerra da quelle parti. Ora, certamente dobbiamo aspettare con gioia il ritorno di Cristo, ma ora sia chiaro, il mondo è complicato, ogni nazione ha il diritto di difendersi, purtroppo ci sono guerre necessarie, forse giuste, non lo so, come fu all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Ma una cosa è pensare che alcune guerre siano necessarie, altra è essere contenti quando muoiono persone, specialmente diverse da noi. Quando Gesù ci dice di amare il prossimo e i nemici, non fa distinzione fra religione e colore della pelle. Non è che se muore uno che non è come noi, va bene. Ora, senza ombra di dubbio, il regime degli Ayatollah è terribile, sanguinario, atroce, più dite tutto il peggio che potete. Poche settimane fa hanno sterminato almeno 40.000 persone che volevano solo vivere meglio. Ora, io pensavo di avere un'idea chiara su questa guerra e poi ho parlato con una ragazza iraniana che conosco da anni, il cui padre fuggì dall'Iran. Ho sentito persone che hanno contatti lì. Non mi hanno detto niente di nuovo, ma quando ti descrivono un popolo che dice guarda, forse è meglio le bombe di quello che ci sta capitando, tutte le certezze cominciano a traballare. I nostri fratelli in Iran subiscono da anni una persecuzione così tremenda che dicono forse questo cambierà qualcosa. Quindi il mondo è complicato, è difficile, è brutto, è cattivo, vero. Attenzione a non farci contaminare da certe idee. Perché quando ci sono ingiustizie, quando muoiono persone, non possiamo far altro che piangere. Non ci facciamo contaminare dalla mentalità che dice noi contro loro, buoni e cattivi. Perché sono persone, uomini, donne e bambini, creati in immagine di Dio. Non importa religione, colore della pelle, non c'è niente di bello quando muore qualcuno. Non datemi del pacifista perché non lo sono. Ora, probabilmente abbiamo idee diverse su quello che accadrà prima del ritorno di Cristo, ma possiamo almeno essere d'accordo sul fatto che non c'è mai gioia in una guerra? Non importa chi la fa? Soccorrere orfani e vedove parte dal nostro cuore e penso che si possa dire che includa non creare nuovi orfani e vedove con le bombe, forse. In Luca 19 viene descritto l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Lui sa che da lì a poco quelli che lo stanno osannando urleranno crocifiggelo. Sa anche Gesù che nel 70 d.C. arriverà su Gerusalemme un giudizio e sarà tremendo. E che fa? Cammina tranquillo e dice: ok, devo morire. Ah, lo faccio per amore dei miei, ma guai a voi che mi uccidete. Ah, ve la faccio pagare. Luca 19:41, Gesù piange. Piange sulla città che lo avrebbe ucciso. Il giudizio di Dio è giusto, ma Gesù piange per coloro che a motivo del loro cuore malvagio saranno giudicati. Questo è il cuore di Dio, questo è l'esempio da seguire. Se Gesù piange per il destino che aspetta che l'ha ucciso, forse per noi vorrà dire qualcosa. Un minimo di esempio da seguire ce l'abbiamo. Sì, ci sono idee peggiori delle altre, principi che vanno difesi, vero, ma non ci sono buoni e cattivi, noi o loro. La vita vera non è un film. A dire il vero, possiamo dividere il mondo in due. Ci siamo noi, il popolo di Dio, comprato col sangue di Cristo, un popolo composto da uomini e donne di ogni età, colore, cultura, tribù, uniti dall'amore di Dio e per Dio. E ci sono gli altri che non conoscono il Vangelo. Se vogliamo dividere il mondo in noi e loro, usiamo questa categoria. C'è chi ha bisogno di sentire il Vangelo e chi ha il compito di predicarlo. C'è chi ha ricevuto un dono, la grazia, e chi ha bisogno di vedere e di sentire parlare dell'amore di Dio. Fine. Non sono nemici. Forse ci considerano nemici, ma non lo sono. Ricordiamo che Gesù si è fatto uccidere per salvare noi, i suoi nemici. Noi avremmo urlato crocifiggilo e lui si è fatto uccidere. Questo è l'esempio che seguiamo. Questo deve pur cambiare il modo in cui vedo gli altri. Non c'è niente di bello quando qualcuno viene ucciso, ancora meno se muore senza Cristo. Ma veniamo a cose più vicine a noi. Prima mi sono dilungato in una descrizione comunque limitata delle conseguenze quotidiane del conflitto. E immagino che vi siete preoccupati, lo spero anche. L'incertezza fa paura. Ma qui non c'è incertezza, c'è certezza che nel migliore dei casi la situazione sarà grave. Una forma di paura è anche quella di dire: non ci penso. Non credo che negare la realtà sia fede, secondo me è fuga. È normale aver paura, forse. O forse anche nell'aver paura c'è il rischio della contaminazione di cui parla Giacomo. Come molti predicatori dicono, le nostre paure rivelano i nostri idoli e il nostro cuore. L'attualità ci porta a parlare di paura dovuta a queste incertezze geopolitiche. Poi sono tantissime le cose che ci possono far paura e preoccupare, cose di cui non abbiamo controllo. La salute nostra e dei nostri cari, la conversione dei nostri cari, per dirne uno. Andiamo in Isaia 8. Il profeta annuncia il giudizio di Dio su Damasco, Samaria e Giudea, quindi tutta quanta quella zona. La Siria sarà lo strumento tremendo per il giudizio di Dio e sarà duro. E provate a immaginare come si sentivano Isaia e i sacerdoti con lui, i pochi rimasti fedeli a Dio. Ok, va bene, il giudizio di Dio è giusto e meritato, ma si parla di devastazione, di saccheggio, una distruzione su ampia scala, con conseguenze per tutti. E allora Dio si rivolge a loro e dice, versetti 11 e 12, non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura, non temete ciò che esso teme, e non vi spaventate. Cioè, come non vi spaventate? Sta arrivando un esercito potentissimo, farà un macello, forse non ci ammazzano a noi, ma comunque sarà una tragedia, come faccio a non spaventarmi? E Dio dice, santificate il Signore degli eserciti e sia Lui di quello per cui provate timore e paura. Non sta dicendo scamperete da quello che farò, dice non abbiate paura di ciò che hanno paura gli altri. Non abbiate paura delle difficoltà che arriveranno. Non aver paura di quello che non puoi controllare, delle incertezze del domani. È una delle frasi che ricordi più spesso nella Bibbia, non temere, non aver paura. E qui Dio propone l'antidoto alla paura, il timore di Dio. Cominciamo a parlare della paura che Dio ci invita a non avere. Ora parlo di me, non di voi, sicuramente non è così per voi. Ma io penso che la situazione attuale, le prospettive che mi preoccupano, perché fondamentalmente sono egoista. c'è gente che muore. Anche se l'Iran diventasse oggi un paese libero, e preghiamo che accada, anche in quel caso le conseguenze saranno lunghe anni, perché una guerra è sempre brutta, devasta. Infrastrutture danneggiate, forse epidemie, insomma tutte le solite cose. I nostri fratelli lì sono tuttora perseguitati, non si riuniscono per paura di una repressione che oggi è ancora più dura a causa della guerra. E io mi preoccupo delle prossime bollette, come se Dio non sapesse prendersi cura di me. Questo vuol dire essere contaminati, come dice Giacomo. Dare più importanza al mio benessere che a tutto il resto. Pagheremo di più il cibo? Vabbè, faremo la dieta. Sprecheremo meno. E forse rinunceremo a qualcosa. Costerà di più viaggiare? E viaggeremo meno. Sapete che succede in questi casi a me? Si prospetta un aumento dei prezzi? Già così fai fatica a cambiare, che fai? Tagli. Cosa? Le offerte. Lo dico per me. Cosa sono le cose importanti? Sì, forse faremo rinunce, ma facciamole perdonare di più, non per mantenere lo stile di vita. Doniamo specie a quei popoli in Medio Oriente che sanno certamente peggio di noi, e porte aperte a un progetto a riguardo. Il nostro preoccuparci per il futuro mostra una mancanza di riconoscenza per Dio. Fermiamoci un attimo e guardiamo indietro, le nostre vite lunghe e corte che siano. Cosa vediamo? Io vedo tanta bontà, tanta cura da parte di Dio. E non sono l'unico, sicuramente. Quante volte ci siamo chiesti come farò ora? E siamo ancora qui. Possibile che siamo così ingrati, così poco fiduciosi da dimenticare quello che abbiamo? Noi rischiamo la vita perché mangiamo troppo e mangiamo male. Noi possiamo pianificare i prossimi mesi e i prossimi anni, molti altri no. Siamo qui in piena libertà. Direi che abbiamo tanto di cui essere grati. Ma tutto questo è niente in confronto a Cristo. Siamo passati dalla condanna, da nemici di Dio, a figli. E il prezzo è stato il sangue di Cristo. Ma che altro vogliamo? Siamo figli di Dio, Lui si prende cura di noi, ogni cosa, anche questa, coopera al bene, e il nostro bene è amare di più Dio ed essere più simili a Cristo. Quanto abbiamo bisogno di rimettere a posto le nostre priorità? Non temete quello che temono gli altri, santificate il Signore e temete Dio. Il timore di Dio, quello vero, è l'antidoto alla paura egoistica. Dio dice: guardate me. Santificate vuol dire riconoscete che sono santo, guardate il mio carattere, chi io sono, e temete me. Le nostre paure rivelano il nostro cuore, ed è per questo che abbiamo bisogno di temere Dio. Ma che è sto timore? Noi pensiamo, questa idea, che dobbiamo a Dio l'amore per la grazia e il timore per la santità. Come se ci fossero cose di Dio che amiamo più delle altre. Ma Gesù temeva Dio. Ci sembra strano pensare a Gesù che teme Dio. Andiamo nella Bibbia. Sappiamo che da eternità Dio Padre e Dio Figlio si amano nella comunione dello Spirito. Gesù è senza peccato, santo, quindi non può aver timore della santità di Dio. In Isaia 11 troviamo una descrizione profetica di Gesù, il servo del Signore. Versetti 2 e 3. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, il servo, quindi ok, fin qua tutto a posto. Spirito di saggezza e intelligenza, va benissimo. Spirito di consiglio e di forza. Spirito di conoscenza e di timore del Signore. E poi aggiunge, il servo di Dio, Gesù, respirerà come profumo il timore del Signore. Ora, qualsiasi cosa voglia dire questo timore, non può essere una cosa brutta. E torniamo alla paura. Gesù non aveva paura di niente e di nessuno, a parte il Getsemani, quello che abbiamo fatto, che abbiamo visto prima. Anzi, grazie Stefano. Non lo ha fermato niente, Gesù non lo fermava nessuno, perché non aveva paura di nessuno. E questo è uno dei motivi, respirava il timore del Signore. Ma che vuol dire? Ora, la Bibbia presenta due tipi di timore di Dio. Giacomo ci ricorda che i demoni conoscono Dio e tremano perché hanno paura. Il loro timore è motivato, odiano Dio. Questo è il giusto timore che a chiunque non sia salvato, perché tutti abbiamo un certo timore di Dio. C'è il timore che ti allontana, quello che avevano Adamo ed Eva quando si nascosero dopo peccato. E magari forse tu lo tieni un po' nascosto, sotto un po' di indifferenza, mettendo da parte l'idea di peccato. Magari pensi che Dio sia esagerato, che alla fine andrà tutto bene. È un modo per mettere lì il timore. Se non sei figlio di Dio, se ci pensi, hai questo timore, dovresti averlo. Chiamiamolo proprio terrore, paura, va bene. Se tremano i demoni, devi farlo anche tu. Perché non c'è cosa peggiore di essere sotto il giudizio di Dio e di morire come suo nemico. Però c'è una soluzione, la croce. Ma perché la Bibbia mette insieme tremare e timore di Dio? Perché in ebraico il termine usato per timore indica uno stato emotivo che ha un effetto fisico, sono legati. Può essere sia paura che gioia o ammirazione, un'emozione così forte che porta appunto a farci tremare le gambe. Per rimanere in tema, se sei in guerra, sotto fuoco nemico, hai paura e tremi. Ma ci sono anche cose belle che portano a questo sentimento. Non so se avete presenti i bambini, a volte sono così emozionati, eccitati, che tremano, che non sanno cosa fare, perché è troppa l'emozione. Oppure pensiamo agli sposi prima della cerimonia, quando si vedono. È quel tipo di emozione che sta parlando qua il termine timore e tremore. Un teologo ha definito il timore come l'apice emotivo della nostra meraviglia verso il nostro Creatore Signore. Deuteronomio 6, Mosè dice: ascolti Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti ti saranno nel cuore, e poi spiega i comandamenti. Ma perché ci sono questi comandamenti? Versetto 1. Questi sono i comandamenti che Dio ti ha dato perché tu lo tema. Timore e amore vanno insieme. Il primo comandamento che insegna il timore di Dio è ama il Signore. In Isaia Dio parla di riconoscerlo come santo. La santità è la somma, la sintesi, l'apoteosi del carattere di Dio. Dio dice: guardate chi io sono, il mio carattere, e temete me. E per noi che siamo salvati, il timore è la massima espressione dell'amore. In Geremia 32:33 Dio prevede, descrive il nuovo patto che si adempirà in Cristo e parla di amore e timore. Dice: metterò il mio timore nei loro cuori e non smetterò di fare loro del bene. E nella Bibbia diciamo, leggiamo che Dio va temuto perché ci fa del bene. Quindi il timore è visto come l'affetto supremo verso il nostro padre. E non si contrappone all'amore, ma ne rappresenta piuttosto l'intensità massima e travolgente. Per noi è strano mettere insieme amore e timore. Forse perché dobbiamo capire cosa vuol dire amore. Facciamo esempi. Io amo il mio gatto, anzi tutti i baccelli amano i gatti. Amo i miei figli. Uso lo stesso termine per due cose diverse. Chi amo di più? Il gatto, questo lo sappiamo tutti. Ma questo è un patto che abbiamo in casa, è vero. Amo mia moglie, anche se potrei dimostrarlo meglio, ma è un altro discorso. Amo Dio. Sono tutte cose diverse, una sola parola per tutte cose diverse. In italiano diciamo voler bene per indicare un tipo di affetto inferiore all'amore. Quindi posso dire che voglio bene al mio gatto e amo la mia famiglia. Capiamo che però i discorsi sono diversi. E quindi è chiaro, quando parliamo di amore per Dio è qualcosa, è altro. Ed è quello l'amore che determina tutto il resto. Perché l'amore di Dio e per Dio mi porta ad amare meglio gli altri. E l'amore e il timore per Dio che regola tutto il resto. Perché prima amo Dio, che è Lui, perché Lui è santo, tutto quello che sappiamo, e Lui mette le priorità per tutto il resto. E il modo migliore per alimentare il nostro timore per Dio è guardare alla croce, come abbiamo fatto oggi. Perché la croce è il luogo, è l'evento dove Dio mostra tutto se stesso. La croce ci insegna a riconoscere Dio come santo. Perché lì vediamo la gravità del nostro peccato, la perfezione della santità di Dio e l'immensità del suo amore. Ma non finisce lì. Perché la croce ci ricorda la resurrezione, la potenza di Dio che va oltre la morte e ci assicura perdono e resurrezione. E se ci pensiamo bene, oggi l'abbiamo fatto, Tutto questo è talmente grande, incomprensibile, immenso, che sì, tremiamo, ma per quanto è bello, enorme, sconvolgente. Cioè Dio ha fatto tutto questo per me. E guardando questa immensità, la possiamo solo ammirare con gioia, amore, rispetto, venerazione, timore. E lì impariamo a temere e tremare davanti alla grazia di Dio che è così meravigliosa. Ed è così che il timore di Dio caccia via la paura. Quando con tutti i limiti che abbiamo vediamo chi è Dio, vediamo cosa ha fatto per noi, quando rispondiamo con nostro imperfetto amore e timore, ecco che le priorità della vita cambiano. Cominciamo a preoccuparci più della nostra santità e meno della nostra comodità. Mi preoccupo più di come servire gli altri e meno di quanto mi costa, perché Gesù ha fatto così. Più guardo a Cristo e più il desiderio di farlo conoscere rende secondario tutto il resto. Il nostro cuore viene trasformato e impariamo ad amare seguendo l'esempio di Gesù. In fondo, in questi giorni, stiamo solo vedendo un mondo normale. Preghiamo tanto per i nostri fratelli in Iran, in Libano, in Israele. Preghiamo perché arrivi presto la pace e la libertà per il popolo iraniano. Ma preghiamo che, comunque vada per noi, Dio usi queste situazioni per far crescere in noi l'amore e il timore per Lui e diminuire la paura per tutto il resto. E credo che una delle più grandi testimonianze che possiamo dare sia avere una religione pura, un cuore sensibile verso chi ne ha bisogno, chiunque, e un sano timore di Dio. Coscienti della realtà, non temiamo il presente né il futuro, perché abbiamo Dio. Giovanni 16,33. Nel mondo, dice Gesù, una promessa, nel mondo avrete tribolazioni, problemi, angustie, difficoltà, quello che volete. Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Non possiamo avere paura come gli altri, perché il nostro Signore ha già vinto. Qualsiasi cosa ci accada, abbiamo già tutto. E nella peggiore delle ipotesi, andiamo a stare meglio. Non siamo migliori degli altri, ma abbiamo qualcosa che loro non hanno. Siamo stati comprati a caro prezzo dal sangue di Cristo e siamo figli di Dio. E questo cambia tutto. Anzi, cerchiamo ogni occasione per raccontare agli altri quanto è bello vivere come figli di Dio Altissimo. Guardiamo la croce, diamo gloria a Dio, amando e temendo Lui e nient'altro. Che Dio ci aiuti. Amen. Signore, ti voglio ringraziare perché quella croce cambia l'eternità, cambia presente e futuro. E grazie cambia anche le nostre vite. Aiutaci a ammirare te, temere te e che la nostra vita sia il riflesso di questo. E grazie perché la tua grazia rende tutto questo possibile. Grazie per questo immenso amore che non capiremo mai, ma grazie. E aiutaci a viverlo e a proclamarlo. Amen.